Leggeremo oggi il capitolo 9. Siamo arrivati ormai ad affrontare la seconda parte del nostro libro, Le Visioni, capitolo 8 fino al capitolo 12, così abbiamo intitolato la seconda parte, i racconti della prima parte. Siamo ritornati alla lingua ebraica. Leggevamo le pagine contenute nel capitolo 8 la settimana scorsa. Ricordate la visione del montone del capro, e lì ci siamo soffermati. Adesso, capitolo 9, diamo un titolo alla visione con cui avremo a che fare, leggendo il testo che sta sotto i nostri occhi. Le 70 settimane di anni, togliamo così questa visione, 70 settimane di anni. Daniele si presenta a noi sempre nel suo ruolo di giudeo che appartiene al popolo dei credenti, ma vive in terra d'esilio, in un contesto di diaspora e quindi di tribolazione. Per quanto Daniele svolga un ruolo che, come già capitato in tanti altri casi, è veramente espressione prestigiosa di un successo personale, un uomo che, come capita anche ad altri del suo ambiente, ha fatto carriera, ma resta testimone di quella catastrofe storica che ha segnato in maniera così drastica la storia del suo popolo. Leggiamo i primi quattro versetti, fino alla metà esattamente del versetto 4, ci presentano Daniele mentre è alle prese con un'attività che è tipica di coloro che appartengono al popolo dei credenti, come è lui, e cioè Daniele alle prese con la lettura del libro di Geremia. Libro di Geremia. Leggo anch'io. No. Nell'anno primo di Dario, figlio di Serse, re della progenie dei Medi, sempre notizie un po' confuse, ma non importa, qui preoccupati del dettaglio storiografico che è sempre piuttosto evanescente. Nell'anno prima di Dario, figlio di Serse, della progenie dei Medi, il quale era stato costituito re sopra il regno dei Caldei, che sarebbe i Babilonesi, nel primo anno del suo regno io, Daniele, tentavo di comprendere nei libri il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia. Dunque, per esempio, Geremia. E nel libro del profeta Geremia, nel contesto della predicazione dell'antico grande profeta, fine del VII secolo, inizio del VI secolo avanti Cristo, Geremia, a cavallo di quei due secoli, nel momento in cui per l'appunto il regno di Giuda giunge agli ultimi sussulti della sua esistenza e il popolo dovrà affrontare le strade dell'esilio dal momento che Nabucodonosor spazzerà via ogni cosa. E dunque Geremia è il grande testimone nel periodo che precede la catastrofe che l'accompagna fino al momento in cui lo stesso Geremia non sarà travolto dagli eventi. Ebbene, c'è una questione che è rimasta aperta per quanto riguarda l'interpretazione di quello che Geremia diceva a suo tempo. Se voi avrete la pazienza, quando vi capiterà, di riprendere in mano il libro di Geremia, nel capitolo 25, versetto 12, sta scritto così: quando saranno compiuti 70 anni, io punirò è il Signore che parla, il re di Babilonia, quel popolo dice il Signore per i loro delitti, unirò il paese dei Caldei e lo ridurrò una desolazione perenne, e quel che segue. E questa profezia riguardante i 70 anni ritorna anche altrove, nel capitolo 29, versetto 10 del libro di Geremia. Dunque 70 anni di desolazione e poi i 70 anni di cui parlava Geremia evidentemente sono da intendere non in senso come dire matematico, 70 anni è un tempo pieno, un tempo completo, un tempo nel quale la tribolazione raggiungerà il massimo della negatività, ed ecco comunque un tempo che giunge a conclusione, un tempo che non rimane come definitivamente uguale a se stesso, è un tempo compiuto, è un tempo concluso, è un tempo di massima straziante desolazione, ma completo. Geremia usava un linguaggio che naturalmente usava delle cifre simboliche, e fatto sta che il nostro Daniele, adesso stando alla pagina che leggiamo, si pone un interrogativo circa il significato di questi 70 anni. Questa questione rimane aperta: come devono essere interpretati i 70 anni di desolazione di cui parlava Geremia? Notate che qui la visione viene inserita in quel periodo storico nel quale regna Dario, ma appunto un periodo storico piuttosto incerto, un po' fumoso. Quello che poi constatiamo, come già ci siamo resi conto leggendo altre pagine, proseguendo nella lettura di questo capitolo, è che l'autore di queste righe vive al tempo in cui nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo è in corso la persecuzione promossa dal re Antioco IV, di cui già abbiamo parlato a più riprese. Dunque Daniele legge, Daniele studia, Daniele si interroga, è un credente, ha a che fare con la parola depositata nei testi, nei libri sacri, e c'è di mezzo dunque il messaggio proveniente dall'applicazione del profeta Geremia, che è depositato in un libro. E dunque in quel libro si parla dei 70 anni, perché sono 70 gli anni che condurranno fino al compiersi delle desolazioni di Gerusalemme. 70 anni, e poi le desolazioni di Gerusalemme saranno completate. Dunque lui legge e vuole interpretare, vuole trovare il riscontro che dia soddisfazione alla parola che attraverso il profeta fu proclamata anticamente e che adesso è depositata nel testo scritto. 70 anni. Mi rivolsi al Signore, dice il versetto 3, al Signore Dio, per pregarlo e supplicarlo con il digiuno, veste di sacco, cenere, e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio. Ecco, fino qui questa introduzione al testo che ora seguirà. Vedete, Daniele si interroga circa l'interpretazione di quel messaggio proveniente dall'antico profeta, perché nel frattempo il dramma dell'esilio si prolunga, e nel frattempo, stando al computo numerico degli anni, ci sono passati ben più di 70, da quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme e distrusse il Tempio, deportò la popolazione, 587 avanti Cristo, sono passati secoli per arrivare alla prima metà del secondo secolo avanti Cristo in cui vive l'autore di queste pagine. E dunque, vedete, Daniele si interroga, ma com'è da intendere questo settantennio, dal momento che il dramma dell'esilio si prolunga, dal momento che noi siamo ancora nei guai, dal momento che questa situazione straziante continua a riproporsi di generazione in generazione, non bastano alcuni decenni, qui ormai è una questione di secoli, e dove andiamo a finire? C'è di mezzo, vedete, la consapevolezza di avere a che fare con le conseguenze di un peccato che lo stesso Geremia imputava con grande rigore, con grande lucidità alla responsabilità del suo popolo, e evidentemente le conseguenze di questo peccato ancora non sono superate, perché sono passati più di 70 anni e non ci siamo. Come bisogna intendere? Notate che qui il versetto 4 ci dice, come già leggevo la prima metà del versetto, che Daniele passa dallo studio alla preghiera. Studiava, leggeva, rifletteva, ricercava, voleva interpretare quel testo. Adesso Daniele in preghiera. Perché vuole a tutti i costi comprendere, come sta scritto qui, e per comprendere bisogna entrare in una dimensione orante qui viene esplicitata nel senso di un impegno per la intercessione. Vedete, mi rivolse al Signore, dice il versetto 3, per pregarlo, supplicarlo con il digiuno, la veste di sacco, la cenere sul capo, feci la mia preghiera di intercessione. Dunque è interessante questa evoluzione, che peraltro è perfettamente coerente, dallo studio del testo sacro alla preghiera, e più esattamente alla preghiera di intercessione, che è poi la testimonianza di una responsabilità che Daniele assume per sé stesso, la responsabilità di chi si fa carico di una storia, e dunque tutto quello che in questa storia è espressione negativa di un disastro, di un fallimento, e conseguenze che ancora perdurano. Intercedere significa assumere come una responsabilità propria il dramma che coinvolge la storia di tutto il popolo, e questa intercessione coincide allora con una testimonianza di compassione. Daniele è rivolto alla questione relativa alla storia del suo popolo non come un indagatore dall'esterno, ma come partecipe dall'interno, nel senso che tutto quel che è motivo di disagio, di sofferenza, di tribolazione per il suo popolo è motivo di disagio, di tribolazione, di sofferenza per lui, è un atto di compassione. Per comprendere bisogna compatire. E infatti Daniele, che è in ascolto della parola del Signore, entra in preghiera con animo aperto alla compassione, si è reso conto che non c'è altra possibilità che questa per comprendere come bisogna interpretare il fatto dei 70 anni. E poi vedete, è un interrogativo che si ripropone sempre, 70 anni o quel che sarà, come mai il male perdura? Come mai? Ancora. Non è finita. comunale. Notate che qui nel versetto 4 che abbiamo sotto gli occhi, lui dice: senti la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio. L'importante è questo, qui è un verbo, confessai, è il verbo che può essere usato sia per quanto riguarda una confessione di peccato, anche per quanto riguarda una confessione di lode. È un verbo che può essere usato nei due sensi, come spesso succede nell'Antico Testamento, laddove per esempio nell'invitatorio di molti salmi o cantici leggiamo proclamate, celebrate, lodate, lì in realtà è questo verbo, confessate, confessate la lode. Anche noi usiamo questo termine, confessione, per indicare, tanto per dirne una, la confessione di fede, di peccato, di lode. Ecco, vedete, Daniele sta impostando la sua preghiera di intercessione in un contesto di compassione piena, di partecipazione a cuore aperto alla vicenda del suo popolo, nel senso di una corresponsabilità che lo impegna certamente sul fronte della confessione del peccato e contemporaneamente sul fronte di quella lode che costituisce il debito primario che definisce la relazione tra il popolo e il Signore. Adesso, dal versetto 4 che stiamo leggendo fino al versetto 19, la preghiera penitenziale di Daniele. Sono diversi testi nell'Antico Testamento che fanno da riferimento, di voce Ezra, di voce Nehemia, di voce Baruch, nei Salmi, nel libro di Daniele. Ricordate forse al suo tempo, leggevamo nel capitolo 3, nella inserzione in greco, due cantici di benedizione. Il primo cantico di benedizione è un cantico penitenziale, una preghiera, un'orazione penitenziale, Daniele 3. Leggevamo un po' di settimana prima. Versetto 4, ecco l'invocazione d'apertura. Signore Dio grande e tremendo, che osservi l'alleanza e la benevolenza verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Ecco l'appello a Dio, e vedete, in nome dell'alleanza. L'appello a Dio non in senso generico, ma nel senso che è lui che ha posto in essere l'alleanza, è lui che si è presentato per dare fondamento e rendere efficace l'alleanza. Tu che osservi l'alleanza e la benevolenza e quel che segue. Dunque l'appello è rivolto al Signore in quanto lui stesso gratuitamente di sua iniziativa ha impostato una relazione d'amore come l'alleanza, una relazione che è mirata a trasmettere una corrente di vita, a coinvolgere in una comunione piena e definitiva, una relazione d'amore. Bene, versetti da 5 a 8 adesso. E qui, in questi versetti, la vera e propria confessione di peccato. Dice così Daniele, nella sua intercessione, nella sua orazione penitenziale, nel momento in cui sta in prima persona compatendo tutto quel che riguarda le vicissitudini strazianti del suo popolo. Abbiamo peccato, ecco qui, versetto 5, abbiamo operato da malvagi, da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti, dalle tue leggi. E prosegue: non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali hanno in tuo nome parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme, per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i misfatti che hanno commesso contro di te. ancora il versetto 8, Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Fino qui possiamo individuare questi versetti come una prima strofa della preghiera penitenziale, avendo comunque messo al suo posto l'invocazione introduttiva. Vedete, abbiamo peccato, afferma Daniele, perché abbiamo rifiutato quella che da parte sua era una chiamata a corrispondere a una relazione d'amore. La chiamata ricevuta non ha trovato corrispondenza in noi. Ci siamo allontanati, abbiamo disprezzato, abbiamo scrollato le spalle, i tuoi comandamenti, le tue leggi, tutto quello che da parte tua era segnale di impegno preciso, coerente, fedele, a dimostrazione della tua inesauribile volontà d'amore, noi abbiamo rifiutato. E vedete, questo non una volta, alle nostre spalle, dice Daniele, abbiamo una storia. La storia che ha avuto inizio con l'alleanza sinaitica, ma che poi si è sviluppata nel corso delle generazioni, dei secoli. Una storia che è stata punteggiata dalla presenza dei profeti appositamente inviati, e noi non abbiamo obbedito ai tuoi seri profeti, quali hanno parlato in tuo nome, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, sto rileggendo il versetto 6, e a tutto il popolo del paese. Dunque è una storia lunga, è una storia nel corso della quale il rifiuto a quella chiamata per aderire a una relazione d'amore è stato ribadito, sottolineato, confermato con innumerevoli testimonianze. E qui vedete il versetto 7, che abbiamo appena letto, aggiunge: a te conviene la giustizia, Signore, non la vergogna sul volto. Ecco, vedete come tutto questo bagaglio di come dire, di inquinamento che il popolo si porta appresso, in quanto ha alle spalle una storia così deviata rispetto al dono d'amore ricevuto, un inquinamento che è andato accumulandosi, che pesa in maniera massiccia. Ma tutto questo adesso nel versetto 7 viene sintetizzato come disprezzo per il giusto, ossia per l'innocente. Il giusto è il Signore, l'innocente. A te conviene la giustizia, tu sei l'innocente, Signore, e noi abbiamo rifiutato il dono d'amore che tu volevi porre a fondamento di una relazione di vita tra te e noi. Noi abbiamo disprezzato la tua innocenza, cioè quella tua volontà d'amore che è strutturalmente, intrinsecamente, assolutamente positiva. È una volontà d'amore che non lascia riserve oscure, non ammette complicità con il male, non allude in nessuna maniera a alternative malefiche. A te conviene la giustizia e noi abbiamo rifiutato. Notate come in rapporto a questo disprezzo che si è venuto accumulando nel corso di una storia sbagliata a danno dell'innocente, è ingiusto che il Signore e la sua volontà d'amore, dice qui, ripete successivamente Daniele, noi adesso ci identifichiamo come un popolo di svergognati. A noi la vergogna sul volto. In rapporto a te, che sei l'innocente che noi abbiamo rinnegato e tradito, noi siamo degli svergognati. Lo dice qui, lo ripete subito dopo. È importante questo accenno alla vergogna. Noi siamo avvolti dalla vergogna, dice qui Daniele. Noi siamo immersi nella vergogna, siamo come tuffati in questo in un complesso di relazioni che sono tutte intrinsecamente scompensate, tutte inquinate, non solo i nostri peccati l'uno dopo l'altro o nel loro complesso accumulati, ma è proprio l'aria che respiriamo, è l'intreccio delle relazioni che danno comunque forma alla nostra esistenza umana, per quello che ancora ci è possibile di sperimentare, è tutto è inquinato, tutto è devastato, tutto è corrotto, tutto allude in maniera evidentissima a un fallimento delle cui conseguenze noi siamo impregnati. A noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi, rileggo il versetto 7, per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme, vedete, ancora, dice, passano generazioni e noi abbiamo da registrare questo strascico fallimentare che invade tutto del nostro vissuto, impregna, interferisce con tutto quello che ancora in un modo o nell'altro costituisce per noi una possibilità di vita. Per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i misfatti che hanno commesso contro di te, Signore, la vergogna di nuovo. Ecco qui il versetto 8, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, noi abbiamo peccato contro di te. Vedete, la vergogna di cui parla qui Daniele, questa evidenza del fallimento che è percepibile in tutti gli aspetti, in tutti i momenti, in tutte le strutture del nostro vissuto, ha anche il significato di una esperienza interiore, non solo le conseguenze oggettive del nostro fallimento, ma una sconfitta interiore, una consapevolezza interiore di essere alle prese con qualcosa di marcio, con qualcosa di inconcludente, con una realtà che tentiamo in tutti i modi di rabberciare, di raccogliere, di ricapitolare, di ricondurre in una prospettiva di coerenza, ed ecco, è come se la nostra vita si sfaldasse continuamente, si sfilacciasse, ci venisse meno tra le mani e siamo svergognati. Ecco, una sconfitta interiore. Adesso, dal versetto 9 al versetto 14, dopo questa prima strofa, una seconda strofa. La prima strofa, come vi dicevo, la confessione del peccato, la seconda strofa, questa che adesso leggiamo, dedicata a proclamare la coerenza di Dio, la coerenza di Dio. Al Signore nostro la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui, non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva date per mezzo dei Suoi servi, profeti, quello che già sappiamo. Ma qui vedete, quel che conta è per Daniele attestare la fedeltà di Dio alla sua parola. Le cose sono andate in questo modo perché Dio è fedele. Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è allontanato per non ascoltare la tua voce, così si è riversata su di noi, ecco, attenzione a questo versetto 11, si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui. Qui vedete quelle minacce che erano contenute nel libro del Levitico capitolo 26, tanto, o nel libro del Deuteronomio, ancora meglio forse, capitolo 28. Quelle minacce contenute là, fin dal tempo di Mosè, si sono avverate, ma questo per dire che la tua parola, una parola veritiera, una parola coerente, una parola fedele, dunque le cose andate in questo modo, come peraltro già ci era stato prospettato, si è riversata su di noi l'esecrazione scritta, rileggo, nella legge di Mosè servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui. E vedete, se le minacce si sono realizzate così come erano state proclamate allora, questo vuol dire che la parola di Dio è fedele. Tutto questo conferma la sua parola e conferma la sua parola di misericordia e di perdono. Perché se la parola si è realizzata puntualmente per quanto riguarda le minacce che erano state proclamate in quel contesto, quella parola è confermata nella sua coerenza per quanto riguarda il fondamento incrollabile di una relazione d'amore. Allora vedete che tutto quello che noi stiamo facendo è conferma di come l'alleanza che il Signore ha voluto impostare per un gratuito motivo d'amore è confermata. E dice, il versetto 12, egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunziato contro di noi e i nostri governanti, mandando su di noi un male così grande quale mai sotto il cielo era venuto in Gerusalemme. Tutto questo male è venuto su di noi proprio come sta scritto nella legge di Mosè. Dunque la parola è coerente, la parola realizza puntualmente quel che ha annunciato. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro, vedete, è confermata la sua parola di misericordia e di perdono, diceva già il versetto 9, parola di misericordia e di perdono, ma in realtà quella parola di misericordia e di perdono da parte nostra non è stata mai invocata, dice Daniele. E noi ci siamo trovati alle prese con un male che non ce n'è uno più grande, dice qui. Sotto il cielo non c'è un male così grande come quello che è venuto su Gerusalemme, versetto 12, e adesso riprende il versetto 12, tutto questo male è venuto su di noi proprio come sta scritto nella legge di Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro, convertendoci dalle nostre iniquità e seguendo la tua verità. Il Signore ha vegliato sopra questo male e l'ha mandato su di noi. Fermiamoci un momento e ritorniamo subito al versetto 14. Sapete bene che Daniele sta dicendo, noi non abbiamo invocato, non ci siamo fidati della tua misericordia e del tuo perdono. E laddove la tua parola trovava conferma per i guasti a cui siamo andati incontro, noi non abbiamo reagito prendendo sul serio quella parola che da parte tua ci era stata rivolta come attestato della tua inesauribile volontà d'amore. E vedete, non c'è un male più grande di quello che ci è capitato, ma a questo punto noi siamo legittimati ad affermare, non c'è un male più grande che questo che ci è capitato. Non abbiamo confidato nella fedeltà al tuo impegno d'amore nei nostri confronti. e non abbiamo tratto dalla esperienza del dolore, della vergogna, quell'insegnamento che con la massima evidenza ci chiamava a accogliere finalmente in tutta la sua pienezza, in tutta la sua fecondità ed efficacia, la tua parola d'amore. Non c'è un male più grande. Attenzione però, c'è il versetto 14. Il Signore ha vegliato, dice qui Daniele, proseguendo nella sua orazione penitenziale, il Signore ha vegliato sopra questo male e l'ha mandato su di noi, poiché il Signore Dio nostro è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce. Ora attenzione a questo verbo vegliare, attenzione, perché vedete questo verbo shakat è verbo che compare in un testo famosissimo che leggiamo proprio all'inizio del libro di Geremia, testo che solitamente è intitolato come Vocazione di Geremia. Ricordate che Geremia cita due immagini per illustrare la situazione nella quale è stato coinvolto. La prima immagine è quella di un ramo di mandorlo spezzato, ma il mandorlo si chiama Shaket, dal greco Shakat, perché il mandorlo è il primo albero che fiorisce ancora in inverno, è il primo annuncio di primavera, quando ancora è inverno, ma è un ramo di mandorlo spezzato, quindi una primavera tragica, quella a cui quella situazione fa da preludio. È la vocazione di Geremia, è la missione di Geremia, è la storia di Geremia, che non vorrebbe in nessun modo identificarsi con quella situazione, invece è proprio così, un ramo di mandorlo che è annuncio di primavera quando è ancora inverno, il primo albero che fiorisce, vigilante. Ebbene, vedete, in rapporto a questa veglia mancata per quanto riguarda il mandorlo, che è spezzato, il ramo è spezzato, è il Signore che interviene come shoket, è il Signore che è vigilante. Il testo nel libro di Geremia, che poi riprende l'uso di questo verbo ancora altrove, il vigilante è lui, il Signore è in veglia, ed è in veglia su questo male. Vedete, là dove questo male, il male più grande che c'è, che poi è la ribellione nei confronti della volontà d'amore, che il Signore conferma in tutti i modi, che conferma proprio ancora in maniera estremamente rigorosa, là dove noi siamo alle prese con le conseguenze dei nostri tradimenti. Ebbene, su questo male lui ancora veglia. Su questo male, che è tale per cui non ce n'è uno più grande, lui veglia. Veglia. Versetto 14. E adesso dal versetto 15 fino al versetto 19, terza strofa, la supplica. In senso stretto. Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto, con mano forte ti sei fatto un nome come oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Notate, si ritorna indietro all'epoca dell'uscita dall'Egitto, l'Esodo, e vedete, questo ritorno all'indietro non è mirato a rievocare memorie interessanti o un po' curiose del passato, ma è mirato a scrutare, per così dire, quel segreto di Dio che custodisce in sé il motivo di tutto quello che è avvenuto. Rileggo: tu hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte, ti sei fatto un nome. Ecco, attenzione a questo nome, il suo nome è il tuo segreto. Ti sei fatto un nome, come è oggi, e noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Signore, secondo la tua misericordia, notate come nel contesto di questa supplica adesso Daniele si rivolge al segreto di Dio, al motivo originario di tutto, il suo nome, il suo segreto, ma vedete quel segreto per cui Dio ha voluto instaurare una relazione a modo suo. Per questo continua a usare adesso espressioni in seconda persona singolare e dice il tuo popolo, vedete, il tuo popolo, poi dice la tua città, poi dice il tuo santuario, ecco, versetto 16, Signore, secondo la tua misericordia, si placi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, il monte santo è il monte su cui è edificato il tempio, il tuo santuario, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di vituperio presso quanti ci stanno d'intorno. Vedete, e qui Daniele si aggrappa a quel nome, il tuo nome, tu hai rivelato il tuo nome, hai rivelato te stesso, e in quel segreto ecco che è incastonata la vocazione di questo popolo, la missione di questa città, il valore sacramentale di questo santuario, in quel segreto siamo presenti noi ancora oggi eredi di questa storia d'eredità e alle prese con tante situazioni così devastate, e non mancano i segni di un fallimento storico veramente spregevole, tant'è vero che qui leggevo un momento fa nel versetto 16 il tuo popolo è oggetto di vituperio presso quanti ci stanno intorno. Ma vedete, il tuo popolo, per cui anche i segni del nostro fallimento storico, un popolo, una città, un santuario e tutto quello che rientra dentro a questa vicenda complessa, comunitaria, personale, visibile, con tutte le complicazioni, le vergogne che si depositano nell'animo umano, tutto questo appartiene al tuo segreto, sta per me. In quel tuo segreto, che è il motivo per cui tu ti sei presentato, ti sei manifestato, hai preso l'iniziativa, rivolgo a noi il tuo nome, in quel tuo segreto, va a cadere anche tutto il carico di iniquità che la nostra storia ha prodotto e trascina con sé nel suo corso. Vedete, adesso è proprio il motivo valido perché Dio intervenga, è il motivo per il quale Daniele sta supplicando. Per amore del tuo nome intervieni, per amore del tuo nome, perché questo è il motivo per cui tu hai avviato tutta questa complessa e drammatica vicenda. Una relazione d'amore che sappiamo è stata esposta poi alle contraddizioni più feroci. Ebbene, in quel tuo segreto sta adesso il motivo perché tu intervenga. Dice così, versetto 17. Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e per amore tuo, o Signore, non per amore mio, per amore nostro, ma per amore tuo, per amore del tuo nome, per amore di te stesso, per quella coerenza che da sempre è costruita nel tuo segreto. E là, in quel tuo segreto, noi siamo presenti in quanto popolo, città, santuario, in quanto coinvolti in una storia sbagliata, in quanto responsabili di un fallimento, noi siamo nel tuo segreto, per amore tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario che è desolato, porgi l'orecchio mio Dio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te basate sulla nostra giustizia, certamente no, ma sulla tua grande misericordia. Vedete, questa supplica non ha altra motivazione, una motivazione assoluta. Ci rivolgiamo a te perché sei tu, intervieni perché sei tu. Signore ascolta, Signore perdona, Signore guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. Mio Dio, perché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo, perché sei tu. Vedete, la supplica adesso esprime quella invocazione rivolta alla parola fedele del Signore, che è una parola di misericordia e di perdono, che invece non è stata rivolta a lui nel corso della storia passata. Quello è il male più grande. E adesso, per amore di te stesso, in virtù di quel tuo segreto, in posto del tuo nome rivelato, in forza di quella relazione che tu hai impostato gratuitamente dall'inizio, e in quanto noi apparteniamo a te con tutto il carico delle nostre iniquità. E allora adesso, dal versetto 20 al versetto 27, e arriviamo al termine del nostro capitolo, si ritorna alla profezia. Ricordate Geremia, 70 anni? 70 anni, bisogna capire come è 70 anni, perché quello deve finire, e non è ancora finito. Sono passati ben più di 70 anni, stando al calcolo numerico. Versetti 20 e 21. Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo, conosciamo bene queste espressioni ormai, e presentavo la supplica al Signore Dio mio per il monte santo del mio Dio, mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, rispunta qui l'angelo di cui già si parlava il capitolo 8, leggevamo la settimana scorsa. Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me. Era l'ora dell'offerta della sera. Dunque c'è un momento prima del tramonto in cui viene offerto un sacrificio, così nel tempio, ammesso che il tempio funzioni, ma se il tempio qui sembra profanato, dunque. Ma comunque è quell'ora. È l'ora della sera, c'è un sacrificio la mattina e un sacrificio la sera, sacrifici che si ripetono tutti i giorni, mattino, sera, mattino, sera, mattino, sera, poi tutto il resto dell'attività di cugini che si svolge nel tempio, ammesso che il tempio funzioni, ma all'ora della sera c'è tempo di preghiera penitenziale, questo è abbastanza comprensibile. La sera è sempre una nota di attenzione, di riflessione, di ripensamento su un cammino che è sempre bisognoso di correzione. Fatto sta che all'ora dell'offerta della sera, ed egli mi rivolse questo discorso, verso 22-23. Gabriele dice: Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Dunque ritorniamo alla questione di Geremia, di 70 anni. Sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e sono venuto per annunziartela, poiché tu sei uomo prediletto. Ora sta attento alla parola e comprendi la visione. E adesso quella che dovrebbe essere la spiegazione di quella parola, che poi è il messaggio di Geremia circa i 70 anni. Notate che Daniele è definito qui il prediletto, tu sei l'uomo prediletto. È interessante questa denominazione. L'uomo che è impegnato nella visione interiore è alle prese con tanti dolori, come capita a Daniele, di quanti dolori si fa carico, quanti dolori gli cascano addosso, lo coinvolgono, in un certo modo lo inquinano e non c'è niente da fare. La visione interiore è dolorosissima, perché comporta la condivisione con una catastrofe storica. Ma vedete che Gabriele dice a Daniele: guarda che tu sei uomo prediletto. Perché adesso si tratta di quello che sappiamo bene, lo sguardo apocalittico, guardare le cose dalla fine, cioè si tratta di immergersi oltre quel limite che per l'appunto consente di trovarsi in quella posizione in cui si trova Dio che è in veglia, e è a partire da quella posizione, a partire da quella fine, là dove Dio è in veglia, lui veglia, lui non è latitante, non si è dimenticato, non se n'è andato, non ha tradito, non ha rinnegato, lui è in veglia. Ecco, vedete che qui quel certo percorso di cui già siamo occupati altre volte, per cui lo sguardo apocalittico è lo sguardo che è stato sul presente a partire dalla fine, perché la fine appartiene a Dio, ecco, è quello che adesso viene presentato a Daniele. La tua visione interiore è dolorosissima, ma tu sei un uomo prediletto, perché sei invitato a varcare il limite per trovarti nella posizione di quella veglia di cui parlava già il profeta Geremia, quella veglia che è stata citata poco prima, che verrà citata ancora successivamente, quella veglia, la veglia sulla scena del mondo, la veglia sul male, la veglia sulla storia umana, la veglia su questa avventura storica che ancora non esaurisce le conseguenze delle proprie malefatte. Adesso, dal versetto 24, il calcolo dei tempi. Qui nel nostro libro leggiamo un tentativo di spiegare quello che Geremia intendeva quando parlava di 70 anni. Allora qui l'autore di questa pagina spiega come se fossero 70 settimane di anni, e allora invece di essere 70 anni sono 70 per 7, cioè 490, e allora si allungano i tempi. Ma poi in realtà questo calcolo non soddisfa neanche quello, perché possono passare i 490 anni invece di 70 e siamo ancora in piena tempesta. E allora dice così: 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, suggellare visione, profezia e ungere il santo dei santi. Dunque si è confermata la profezia di Geremia, certamente, fine dell'impietà, sigillo ai peccati, iniquità espiata, giustizia eterna, instaurata, sì, la fine. Ma la fine, vedete, è definibile in base a un calcolo, in base a una data, 70 settimane, o se vogliamo aggiungere ancora, andare a così curiosare con elucubrazioni un po' fantasiose, in realtà è quello che noi già sappiamo da un pezzo e su cui le religioni insistono ripetutamente. Lo sguardo che ci consente di illuminare la vicenda di questa storia che è in corso in maniera così drammatico e sconvolgente che ancora non è giunta al suo sbocco, ma questo sguardo, vedete, prende luce in quanto all'uomo prediletto. È consentito, il buon privilegio poi non è solo un privilegiato, è un popolo, ma è in realtà il cuore umano che opportunamente educato in ascolto della parola viene messo nella condizione di scrutare e contemplare in tutto il suo svolgimento la scena della storia umana a partire da quella veglia che è la veglia della pazienza eterna di Dio, è la veglia dell'amore eterno di Dio, è la veglia di colui che è fedele al suo segreto, che è fedele al suo nome, che è fedele alla sua iniziativa. E in quella veglia contiene tutto, abbraccia tutto, avvolge tutto, ecco come per l'uomo prediletto. In questo ripeto la votazione poi in un modo o nell'altro è trasmessa a tutti gli uomini, è illuminato lo sguardo che si confronta con le vicissitudini tribolatissime della storia umana nel suo svolgimento. Ma arriviamo in fondo, siamo arrivati, vedete. Sappi e intendi bene da quando uscì la parola sul ritorno alla ricostruzione di Gerusalemme, la parola di Geremia. Nel ritorno alla ricostruzione di Gerusalemme sono passati 70 anni, ma è vero che i primi tornarono dopo qualche decennio, ma poi non è finita così. Fino a un principe consacrato, gli saranno 7 settimane, qui sarebbe stato sarebbe il primo ritorno. Ancora nel VI secolo a.C., durante 62 settimane, il periodo intermedio tra quel primo ritorno e l'epoca contemporanea, fino a metà del secondo secolo, saranno restaurati, edificati, piazze, fossati, sono tempi angosciosi, è sempre difficili i tempi dell'angoscia, tempi difficili, sempre difficili. E allora tanti fatti sono avvenuti nel corso di questi secoli che fanno da intermezzo. Dopo 62 settimane un consacrato sarà soppresso senza colpa di lui. Questo normalmente è Onia III, sommo sacerdote che fu assassinato nel 170 avanti Cristo. Il popolo di un principe che verrà a distruggere la città, questo è Antioco IV. E il santuario, la sua fine sarà un'inondazione e fino alla fine guerra e desolazione decretate, è la persecuzione in corso, fino all'anno 164. E gli stringerà una forte alleanza con molti, ci sono molti traditori, sono molti collaboratori, ci sono molti che si venderanno per allearsi con lui. Per una settimana e per metà di una settimana, 3 anni e mezzo, farà cessare il sacrificio e l'offerta. Dunque, profanazione del Tempio, viene introdotto nel Tempio l'abominio della desolazione, tempio dedicato a Zeus Olimpio, e dunque la devastazione per eccellenza. Sull'ala del tempio porrà l'abominio della desolazione, ciò sarà fino alla fine, fino al termine segnato sul devastatore. Devastatore è l'idolo? Il devastatore è lui, Antioco IV? Vedete, qui sembra di intendere che allora, ecco, adesso con quello che avviene nel 164, quando Giuda Maccabeo riconquista Gerusalemme, purifica il Tempio, la festa di Hanukkah, 14 dicembre dell'anno 164 a.C., adesso siamo arrivati alla fine, e non siamo ancora alla fine, perché poi ancora siamo dentro a tutte le contraddizioni che sappiamo, ma vedete, la profezia di Geremia è confermata, ed è confermata a riguardo di quella fine dell'impietà che non è determinata da una datazione corrispondente a criteri nostri, ma la fine dell'impietà è determinata dalla parola di Dio, ed è proprio lo sguardo apocalittico che illumina l'ascolto della parola, la lettura della parola, compreso naturalmente il testo di Geremia che era messo in evidenza dall'inizio, a partire dalla fine. A partire dalla fine significa, come dicevo poco fa, a partire da in modo come dire omogeneo, corrispondente a quella posizione nella quale si trova lui, il Dio vivente, che veglia sul mondo e che fa fiorire il mandorlo. Lui veglia sul male e fa fiorire il mandorlo.
Prendiamoci una cosa per 60 anni, 60 settimane, 60 settimane,
sì, ma infatti Geremia lo usava in un senso non matematico, mentre invece se Dio vuole interpretare in quel modo, allora senza chi gli arriva a dare.
Sì, cosa puoi dire un po' per il consumo della voce?
Il 21 di agosto di Giovanni?
Sì.
Dai, ma è il tuo.